Fatti contaminare da radiazione. Ascolta, radiazione.
Non avere mal di testa. Ascolta radiazione. Non avere mal di testa, ascolta radiazione.
...1914... e oggi giovedì 5 novembre 2015... sono sola in studio ospiti, perché come gli ascoltatori sanno, è da questa settimana che non siamo più dove eravamo, nella nostra sede, ma siamo ospiti, quindi siamo comunque al riparo con i nostri computer che vanno lentissimi. Uno mi si è bloccato davanti e dove avevo tutto pronto, no? E l'altro lo sto facendo partire. In più sono da sola ad aspettare Lucky che arriverà, e quindi facciamo così, vi metto un pezzo che vi fa passare questi primi minuti. Comunque siamo partiti anche giusti, sono le 18:50, e per cui ci sentiamo un pezzo e ci risentiamo in diretta tra pochi minuti, che rimetto in funzione un po' il tutto. Cosa vi metto? Ah, ero povero ma disertore, ma dura pochissimo, va bene. Un minuto di ero povero ma disertore, dopodiché può essere che vi propini qualcos'altro e ve lo dirò in diretta. Benvenuti comunque su 1914, radiazione.info ha cambiato il suo indirizzo sul territorio, ma continua a esserci su internet per tutti i suoi ascoltatori, fan, amici, eccetera, 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 come si dice adesso. E buon ascolto, ero povero ma disertore, ci risentiamo tra pochi minuti.
Bye. nostra patria al mondo intero, nostra legge la libertà ed un pensiero, ed un pensiero, nostra patria al mondo intero, nostra legge la libertà ed un pensiero, prima il corcista
assieme di plebi varie tra ad agitar la pace dei diritti,
nostra patria e il mondo intero, nostra legge e la libertà ed un pensiero.
In realtà siamo tornati in diretta e al completo. In realtà io non volevo mettervi questo, che a me piace comunque tantissimo quello che avete ascoltato, a me piace e l'ho messo volentieri, ma non volevo mettere quello. Io avevo scaricato la musica adatta per fare la trasmissione questa sera, ma non sono riuscita a caricarla, per cui tra l'altro abbiamo altri pezzi in arretrato che dobbiamo fare sentire, perché faremo tutto un bel pacchetto. E una sera, tanto stiamo andando verso autunno, quindi influenze, cali di voce, queste cose qui, una sera in cui saremo tutte e due KO, vi rifiliamo quest'ora di tutta musica, di tutto ciò che è stato tralasciato, e siamo a posto. No, dicevo che eravamo così abituati a sto facendo rimbombare i microfoni, vabbè, eravamo così abituati alle vetrine che la squadra non lo siamo, che la coppia è stata divisa letteralmente da un muro.
Sì, è vero, buonasera a tutti gli ascoltatori, scusatemi di ritardo, è stata una piccola causa vetrina. Le luci accese.
Noi ormai eravamo talmente abituati a vederci sulla strada.
Esatto.
Che sì. Sulla strada in effetti ci siamo arrivati.
No, più che altro.
E abbiamo dovuto traslocare. Esatto. Adesso ci sono questi muri.
Ci hanno traslocato.
Non ci si è. Sarà anche che la zona è comoda, perché se non avesse davanti una piazza, uno magari rimane anche davanti a una porta chiusa, ma effettivamente è una zona invitante questa per disperdersi, quindi no, vabbè, aperta. A parte le ciancine, io veramente oggi volevo, visto che è il 5 novembre,
ieri era il 4,
2015, ieri era il 4, ma io l'ho saltata a pie pari, no, non l'ho saltata.
Abbiamo ricordato noi, memoria resistente.
Lo so, la radio è presente perché sul territorio il 4 novembre si sente, almeno a Padova tartassano per bene.
Sì, ieri avevamo anche le parole confortanti del nostro Presidente della Repubblica Mattarella, che i soldati italiani sono garanti di pace.
Ma perché l'avete ascoltato? Cioè,
no, abbiamo scorazzato mio caro Frank.
Avete letto le virgolette.
Esatto, scorazzava in cerca di commenti, ricordando appunto che oggi è il 4 novembre e abbiamo trovato questa fuoriuscita di Mattarella che appunto diceva che i nostri soldati garantiscono la pace.
Infatti, cioè, se vuoi la pace,
non si capisce dove, comunque.
No, ha una sua tradizione, se vuoi la pace fai la guerra e tanto altro. Per cui vabbè, no, però io invece dal 5 di oggi volevo proiettarci al 7, no? E pensavo di mettere, avevo preso l'internazionale.
Beh, chiaramente, perché logicamente il 7 novembre è l'anniversario della rivoluzione d'ottobre, non possiamo noi esimerci da questo.
No, e quindi avevo quella, poi avevo l'inno sovietico, avevo anche Katiuscia che comunque ci sta sempre bene, però non sono riuscita a caricare, per cui in realtà facciamo una celebrazione senza quel che serve, come al solito abbiamo gli effetti sonori perché dipendono da me.
Ma può darsi che comparendo un tecnico alieno magari riusciamo a tirarlo fuori. Adesso chiederemo a questa
aiuto.
Presenza, a questo alieno, perché intanto da noi
magari
spuntano.
Dici entro la fine della trasmissione riusciamo a mandare
sì,
almeno
no,
mezzo inno.
Ma adesso può da, esatto,
qualcosa
ma...
già a partire dalla data, ma queste sono cose ormai alla portata di tutti con internet, siamo su internet e non c'è niente da fare. Cioè questa cosa che la rivoluzione d'ottobre sia stata fatta il 7 novembre lascia sempre un po' perplessi, però l'anticomunista lo dice, cioè, se la fa passare, no? Tanto i comunisti sono matti, cioè, dicono cose che camminano il camper là, eccetera eccetera, per cui che parlino d'ottobre
sì,
si confondono,
sì, certo, appunto.
Ma effettivamente questo è, non è un problema, perché basta aprire qualunque sito che ne parli. In realtà il cambio del calendario è stato un salto che ha accomunato tutti, ha fatto parte di quell'Ottocento che abbiamo voluto un po' toccare all'inizio delle nostre trasmissioni, quando l'era industriale si espande, abbiamo la rete ferroviaria che arriva dappertutto,
quasi,
però tende ad arrivare, e se hai gli oceani in mezzo hai poi qualcos'altro che riparte su rotaia.
Certo,
no?
Abbiamo quei vapori che partivano per le Americhe, come dicevano, sì, tanti
vabbè,
tanti.
Perdere in quanti arrivassero e cosa comportasse.
Più che altro quanti non arrivavano, anche perché
una traversata del genere.
Oppure anche la beffa che qualcuno partiva e si ritornava dopo il porto di partenza.
No, però voglio dire, guarda che se tu vai a rincorrere i binari che sono stati costruiti, a che hanno arretito la terra, no? Nel corso dall'Ottocento in avanti, che è stata effettivamente compiuta questa impresa, dalle modalità di lavoro, no? Schiavisti,
esatto.
Senza mezzi termini, a cosa ha comportato, per cui il commercio, la relazione tra territori, cioè. E siamo già in un'era globale.
Sì, effettivamente la ferrovia ha unito anche gente che prima non poteva assolutamente nemmeno sapere di esistere.
Erano anche già uniti prima, ma con una modalità molto, tra virgolette, violenta, no? Cioè, tracchete, ci siete collegati. Questa cosa ha comportato, dal punto di vista culturale, un passaggio epocale che noi adesso non cogliamo, a meno che uno non ti dica boh, facciamo diversamente, allora ti va in panne. Cioè l'ora, no? L'orologio, l'ora. E abbiamo appena fatto il passaggio ora legale, ora solare,
sì,
no?
Le loro ore.
Anche questo sballa un po'. Beh, questo sballo ci arriva dalla scelta di adottare un'ora media, di adottare un fuso orario. E questa adozione non è che è avvenuta così per caso o to qualcuno, cioè è legata a tutto questo, perché se arrivava un treno perché partiva da una città con un'ora e arrivava in una città con un'altra ora, tu immaginati quando gli orari dei treni erano di entrambe le città con gli orari locali più le traduzioni in orari locali dell'altra città, cioè un casino micidiale, no? Che però per noi non era un casino, cioè
siamo abituati a questo.
Non era un casino vivere sotto la tua ora, poi prendevi il treno, dovevi andare in quella città, ma boh, ti diceva che c'era un'altra ora, ma ciccia, boh. Invece la cosa era importante per commerciare, per rendere tutto più preciso e quindi non avere, sai, quegli scontri su chi ha perso più tempo e quindi quanto costa quel tempo, voglio dire.
Sì, sì, chiaramente il nome dei soldi.
Prof, fino in fondo. Beh, comunque, cioè, dietro tutto questo, dietro quel ottobre e novembre, si nasconde un gran salto. In realtà è stato
Salto, difatti, anche Lenin è tornato in Russia per dare il via alla rivoluzione d'ottobre, ci è tornato in treno, è riuscito a tornare indietro su quel famoso treno piombato, sì, come si suol dire.
Ma te la fai tutta la storia se vai su, vai, se vai per rotaie, storia e geografia, capisci il sunto di Einstein. Babova. E dopo tutto questo tergiversare, quando adesso cercheremo, poi a un certo punto non ti preoccupare, cercheremo la longa mano del tecnico.
Sì, sì,
aggiuntivo.
Sì, è là che sta cazzeggiando.
Sì, io volevo.
Cosa volevi introdurre? Aspetta che io vado a un attimo.
Proporti una sola lettera. Sì.
Una sola.
Una sola. Perché qua dobbiamo andare anche avanti con trincee.
Esatto, che adesso
e
lo recupero.
Quindi non possiamo stare a tergiversare troppo. Già vi ho annoiato con i calendari e le ore.
No, ma insomma i treni hanno anche servito purtroppo dopo a portare i soldati al fronte.
Ah vabbè, sono servite un sacco di schifezze,
esatto.
Arriviamo fino al TAV qua, cioè, però no, sono anche utili, sono anche simbolo dipende appunto come sempre come le usi le cose, ma cioè, è anche significativo come sono state fatte e anche lì si nasconde quello che ci ha speculato. E quello che invece lo ha fatto perché ci credeva, perché era una cosa figa, che lo è, no? Poi di fatto. Però, vabbè, lasciando perdere questi discorsi, la lettera che ti volevo proporre, stiamo prendendo come sempre le lettere da meno male che le prendiamo sempre dallo stesso punto, così non ci sbagliamo, ma plotone di esecuzione di Forcella e Monticone, che abbiamo già citato più di una volta e forse sarà il caso prima o poi di sentirli. E questa lettera te la leggo perché è la data in questo caso significativa, che per noi significa tante cose. Cioè siamo al 12 dicembre 1917, quindi a parte 12 dicembre, a parte 1917 significa che siamo in un momento in cui non ci si crede molto più in questa guerra, no? E per cui ha già un suo contesto, e anche se è verso la fine io te la propongo, proprio perché è il 12 dicembre 17, qui la rivoluzione sovietica c'è già stata, però c'è appena stata, a me in questa cosa qui mi fa impazzire. Questo l'ha appena vissuto e scrive così, no? Allora, intanto questo si chiama FPG della provincia di Torino, 24 anni. Muratore, celibe, soldato nel sesto artiglieria da fortezza, condannato a un anno di carcere militare.
Quindi tra l'altro non era uno che era al fronte, perché se era in artiglieria da fortezza, la fortezza si intendeva di solito quelli che stazionavano nelle città, comunque non era di solito in prima linea la fortezza.
Boh, perfetto, quindi già un passo. Il 12 dicembre del 17 scriveva al proprio zio una lettera in cui si trovano scritti i seguenti periodi. A proposito di quello che voi mi dite di combattere fino all'ultima stilla, questo tutto sta bene, ma capirete, caro zio, che il soldato italiano ha fatto troppo finora. Perché non c'è nazione che tratta il soldato male come l'Italia. Di più, bisogna capire che questa ritirata non viene dal soldato, la causa è dei cani più grossi. Ora immaginate voi che amore può avere il soldato nel credere che non è una guerra di liberazione. Tutto quello che si vede è un gran macello. Io non desidero altro che la pace, ma per questa ritirata non fa affrettare la pace. Che il giorno d'oggi tutti hanno capito che significa avere la forza in mano e non farne uso. Vi spiego io che cosa vi vuole a termine della guerra. A termine della guerra vogliono una repubblica sociale e rivoluzionaria, e si metterà a posto quei vili, quei infami traditori del suo popolo.
Quindi aveva già le idee chiare questo giovane piemontese.
Ecco, secondo me valeva la pena ricordare questa lettera da questo 1917 così importante. Eppure
sì, perché sono i giorni che seguono la rotta di Caporetto, la ritirata sino al Piave, l'abbozzamento delle difese sul Grappa.
No, è veramente un momento importante, eppure niente, siamo andati al macello, ne siamo usciti, ci
tranquillamente,
siamo ritornati
come pecore, abbiamo continuato a Perfetto. Farci massacrare sulle rive del fiume Piave, quel fiume dove dappertutto si legge quando lo passi Piave, fiume sacro alla patria. Però io lascerei queste parole a chi purtroppo ormai non ce ne sono più, ma qualcuno di sicuro avrebbe qualcosa da dire su questo discorso, perché tanti sono caduti proprio anche negli ultimi giorni del 18, sono caduti sul Piave, la guerra ormai è finita, ma gli ultimi colpi, le ultime cannonate li hanno lasciati là per sempre sul greto di quel fiume.
No, ma infatti basta, secondo me, arrivando lì, immaginarselo rosso. E così forse hai un'idea di che cosa può significare.
Sì, tra l'altro, ci sono nomi tipo a Nervesa. A Nervesa c'è questo tratto del fiume Piave accanitamente conteso, difatti sorge un monumento, la chiamano l'Isola dei Morti, il nome dice tutto, perché comunque questo era una battaglia furiosa, comunque, perché gli austriaci tentavano di sfondare, perché loro volevano arrivare fino a Treviso, anche perché se fossero arrivati a Treviso le cose sarebbero complicate, e mentre sul Grappa trovavano accanita resistenza, non riuscirono a sfondare, perché comunque cozzarono continuamente contro la forte resistenza, perché ci furono alcuni monti tipo il Pertica che venne praticamente livellato dai colpi artiglieria e della bombarda, comunque con un esercito italiano già leggermente più nutrito, tra l'altro, perché dopo la rotta di Caporetto hanno destituito uno dei più grandi macellai, che fu Cadorna, sostituendolo con forse uno un po' più intelligente, tra virgolette, che effettivamente disse magari 100 grammi di pane al giorno sono un po' pochini. Quindi il soldato italiano si trovò rinvigorito da tutto quel cibo in più e iniziò a combattere leggermente meglio, ma ormai era anche perché gli austro-ungarici non avevano più nulla. Però questa è storia, lo sappiamo bene, che dopo alla fine come andò a finire. Quindi io direi, sono 19:12, prima di introdurre la lettura di Carlo Salsa Trincee, io direi di mettere su, dove abbiamo parlato di treni, mettere su la tradotta, che tra l'altro comprende anche il Piave.
Ah, quindi andiamo sulla tradotta?
Sì, assolutamente sì, questa è la canzone adatta appunto a quello che abbiamo appena narrato.
Poi vediamo se riusciamo a trovare il tecnico che ci aiuta.
Adesso lo vado
magari
a recuperare.
Ci mettiamo un inno da fine trasmissione.
Sì, esatto.
Intanto la tradotta, e a risentirci tra pochi minuti, 1914.
Oh.
Di cose.
Ok, ho attaccato, adesso ci siamo.
E rieccoci qua dopo aver cercato di trovare una canzone, ma stanno tentando dei tecnici esterni. Quindi noi ritorniamo
con
verso
miseri strumenti.
I nostri miseri strumenti.
No, 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 gli strumenti sono eccezionali, con il minimo dello strumento che potrebbe servire riescono a fare questo
miracoli.
Miracolo.
Mentre noi, dopo aver ascoltato la tradotta, canto dedicato a quelle, appunto, quei treni che non servivano solo al commerciale, ma servivano a portare purtroppo i soldati al fronte. Difatti la tradotta
commerciale,
che esatto, portavano
bellico
questi
commerciale.
Esatto, bellico commerciale, portavano questi ragazzi verso Nervesa, Sernaglia, Moriago della Battaglia, Santi Angeli, tutti i luoghi dove il Crocetta del Montello, Montello, tutti i posti dove comunque tanti poveri ragazzi da una parte e dall'altra caddero per sempre sul greto del fiume Piave. Mentre noi torniamo alla storia del nostro Carlo Salsa, questo tenente appunto che si trova sul fronte del Carso, precisamente al momento su San Michele, un fronte che ben sappiamo purtroppo veramente terribile. Quindi difatti lui ci narra appunto questo suo primo impatto con la trincea. Erano tutte buche, ricoveri, sommari. Comunque lui dice che cautamente con un bastone solleva un telo da tenda che ricopre
però
un groviglio.
Un bel po' di sfiga a sì, capitare come primo fronte,
sì,
proprio lì.
Sul peggio, cioè, sul peggiore.
Ma come Remarque che ci racconta di Verdun, voglio dire.
Sì, appunto.
Lui,
ma diciamo che Salsa è molto più crudo. Un'ondata fetta mi ributta, ma nell'attimo ho potuto intravedere 5-6 morti che fissavano attoniti il fondo di una buca aperta in mezzo a loro. Solo uno alzava la faccia livida, levando verso il cielo lo sghignazzo delle mascelle denudate. Molti di questi sciagurati hanno il capo qualche arto fasciato da bende di medicazione. Erano feriti, lasciati in trincea a contenere la furia che quotidianamente si avventurava contro le cime. Miseranda carne umana, gremita senza rimedio dall'ingranaggio di questo frantoio enorme. Dalle pareti pantanose della trincea affiorano qua e là scarpe chiodate, involti rigonfi, dita dunque di gente sepolta, sprofondate lentamente nella terra. Anche il fondo su cui siamo sdraiati ha ogni tanto le gibbosità più sode. C'è a metà del camminamento un ginocchio piegato che emerge. Serve come punto di ritrovo durante la notte per la distribuzione del caffè e dei viveri. Quando giungono alcuni soldati lombardi, hanno colto l'occasione per riesumare un vecchio monto ambrosiano. Lo chiamano il caffè del Genoc. Nel punto dove mi trovo, in cui è stallato il comando della linea, i bordi della trincea si rialzano leggermente e offrono la possibilità, restando in ginocchio, di infilare il naso tra due sacchetti sventrati e sbiciare fuori. Il terreno circostante è seminato di spoglie umane che si aggrovigliano, si allineano e si ammucchiano. Vedo su una catasta di sacchetti che sembra un rogo, un bersagliere supino a braccia spalancate come crocifisso. Poco più là, un fante contempla il cielo collocato sulla bocca di un pozzo, così, senza alcun appoggio che lo sostenga. Sembra sospeso nel vuoto, stranamente a fatica, indovino la testata di una trave, che sbucando al buio del vano lo solleva come un braccio che innalzi un'offerta umana. Ma dovunque, soldati nostri si sgrappano dal basso verso le nostre linee, oppressi dai zaini affardellati, bocconi come buttati sui fucili a piangere disperatamente. ricostruiscono la loro attitudine a vicenda tragica. Ecco, vicino a un mucchio di sassi, 7 o 8 fanti in fila, in quell'appiattimento estremo che solo la morte può dare. Immagino l'approccio cauto, la sosta dietro il cumulo di pietre, il balzo, il prorompere incollerito la ventilatrice che li ha inchiodati là in fila. Ecco, lungo una piaga del terreno che c'era degli appositamenti primitivi, un rosario di corpi franati nell'atto di avventarsi. Ecco qui da presso i viluppi della mischia sul limite raggiunto. Alcuni sono ancora viticchiati alla preda, come se volessero uccidere un'altra volta. Elmetti sforacchiati, fucili, cappelle piumate di bersaglieri e un seminio di cartoline in franchigia pavimentano il terreno. Scorgo non lontano qualcosa che non riesco subito a decifrare, d'un verde smagliante come una zolla erbosa. Tono vivido di colore che strida nel grigio uniforme, ha una spalla nuda, mutilata, ricoperta come da un muschio che sfolvora. Vicino, un tronco strigliato dalle percosse, inclinato come in un continuo sforzo di fuga, regge sulla sommità di un ramo reciso, qualcosa che gocciola in brandelli. E su, più in alto, tra i morti insepolti, i sepolti vivi, le nostre buche imbottite di fanti, minuscole ampolle di vita in quel cimitero senza nome. La nostra linea punta nella sua qualità di vecchio camminamento austriaco verso le linee avversarie. Alla sommità è interrotta da una barricata di sacchetti a terra e di cavalli di Frisia. Di là continua a salire, sventrata dai colpi, fino a smarrirsi nel putifare del vetrame sconvolto. Di notte due vedette vigilano dietro lo sbarramento, gli altri soldati del plotone devono rimanere passivi, in attesa, gremiti come durante il giorno, nella loro dura. Ma nell'oscurità si può strisciare su e giù come bisce, tra i grovigli delle gambe e gli impacchi pantanosi di corpi sdraiati. Per cacciare la ruggine che si insinua nelle articolazioni e per ritirare il caffè del Genoc, mezza pagnotta fradicia e un dito di caffè freddo. Durante tutto il giorno nessuno può muoversi. Si cerca di sonnecchiare nelle ore di calma, il budello che sale sembra il corridoio di un museo di mummie e di cariatidi. Le ore di calma vengono perforate in tanto da colpi di fucile che sorprendono ogni movimento affiorante, i cecchini. Ce ne sono molti anche lì stecchiti tra la marea di cadaveri. Spiccano per i fiocchi rossi di scelti tiratori che li decorano come spruzzi di sangue vivo. Tipi di antropoidi feroci, occhi torvi e zigomi duri. I cecchini guatano con una selvaggia avidità di preda, con pazienza implacabile. Sanno che qualcuno si dovrà pur muovere e attendono, talvolta un sacchetto smosso, uno straccio che si agiti, attira una fucilata, ma spesso sono questi miei ragazzi ottimisti ed irrequieti che si fanno uccellare miseramente così. Quando odo la trafittura di una fucilata, guardo su per il camminamento, talvolta un cenno di assicurazione ridente, talvolta un ammocchiarsi di schiene curve, un ferito che sarà portato giù a sera o un morto che stanotte verrà buttato fuori sugli altri come sacco di zavorra. Il campo di osservazione della mia specola è limitato, scorgo la riga di buche di parapetti bassi che tarda dal pendio e scompare oltre l'avvallamento, poi lassù una settantina di metri la trincea austriaca decapita un cocuzzolo difesa da un tumulto di fili impennati come una mischia di scheletri. Anche tutta la zona che ci separa è granellata di morti, morti di quest'estate che levano una risataccia bianca di denti, morti recenti che fondono i loro volti nerastri come maschere di catrame, mucchi di stracci seminati da un bivacco di zingari. Qualcuno spicca nella sua interezza con attitudini tragiche e grottesche. Ecco uno che tende verso una buca la sua bomba intatta e un altro Bocconi che mostra nude le natiche crivellate di fuori come setacci. E lì a tre passi da me mi fa pena, cerco di distogliere gli occhi da questo povero bersagliere abbracciato al bordo della trincea come se tentasse inutilmente di uscire con le gambe penzoloni. Ma il mio sguardo e il mio pensiero vengono ogni tanto tirati come da un miraggio. Eppure non si può giungere fino a lui, non ci si può muovere in questa trappola funebre. Va a finire che mi decido. Badi, signor tenente, ammonisce Franceschelli con occhi spiritati. Ma un tenente non può rimanere lì tutto il giorno rinsecchito come un soldato qualunque. Striscio carponi adocchiando per rimanere defilato. Giungo vicino al cadavere impresso lateralmente nel fango, l'afferro per un braccio, lo tiro giù, la massa si rivolta lentamente come una statua. Come si può dimenticare quel volto, metà vivo e metà liquefatto, che urla e sghignazza con quell'occhio solo spalancato così? L'ho respinto quasi con violenza, sono fuggito atterrito come un bambino. Lo toglieremo stasera di lì, ma quando farà buio, perché ora quel morto, sollevato a metà, mi continua a fissare con questo occhio terribile, come se fossi stato io a ucciderlo. Quel fesso vuole proprio farsi accoppare a tutti i costi, si è già tirato due o tre schioppettate, saltando come uno spettro da una buca all'altra, e non so come abbiano sbagliato proprio lui. E adesso cosa fa? Eccolo che balza ancora dalla buca prossima a noi, ma cosa fa? I miei soldati allungano il collo per curiosare, non stati i miei cazzotti preventivi. Due o tre fucilate pettegole, l'hanno beccato, è morto, eccolo lì, non lo vedi, dove? Ma che è morto, non vedi che si muove? Si è abbattuto di schianto dentro un pietrone, ed è lì senza respiro, gli chiedono, sei ferito? E gli facendo di no, stai lì e non muoverti. Stai lì fino al buio, aspetta che venga buio, l'altro facendo di sì di tacere. Tiro giù i miei uomini che non vogliono capire che bisogna stare fermi, che la vita non costa se non 20 grammi di piombo. i cecchini stanno attenti a quello là e noi non ci badano, mi risponde uno furbescamente ammiccando. Non faccio per augurargliela, fa un altro, ma una pallottola nel culo se la meritava quel merlo. Ognuno dice la sua, deve essere ubriaco, forse il dispiacere ha trovato il mezzo di suicidarsi. Per me è un fesso. Sarà un portaordine, porterà forse un ordine. Alla malora me la gramo, deve essere così. E se hanno dato l'ordine di portare un ordine, ma che ordine? Se te lo dicono a te che fai il cicerone, tu cosa fai? Io, sì, tu. Io non ci vado perché morire per qualche cosa, va là in fondo, siamo qui per quello. Ma morire perché uno non capisce che non si può portare un ordine di giorno in prima linea, no, non ci vado. Ci vado un po' lui, allora io gli vado dietro anch'io. È solo, no? Sì che ci vado, ma mi sgnacco dietro il primo sasso che trovo, non mi scrosto più. Ma non può essere un ordine importante. L'ordine più importante per me è quello di mandare il barile del vino. Se non si può, non si può e non c'è più niente da dire. Il borbottio ribolle per un pezzo. Ogni tanto do un'occhiata a quel poveraccio che è sempre là appiccicato al suo sasso come un francobollo. Ora un silenzio enorme, il silenzio della montagna solitaria strapiomba, il tempo scola attraverso quel silenzio infinitamente. Sono ormai trascorse 3 ore, forse mezzogiorno. Mi affaccio ancora al mio pertugio, vedo il soldato che mi fa un segno, non comprendo. Forse egli pensa di togliersi di là, di compiere un balzo quei 3-4 metri che lo separano da noi. Osservo che si raggomitola come per lanciarsi, lo faccio per gridare qualcosa. Scocca un colpo solo e quella sagoma frenetica crolla giù al primo salto, senza un grido, come un meccanismo fracassato. Mentre i miei soldati stanno ancora confabulando, si odono nuovamente le detonazioni serrate, precipitose, che rincorrono solitamente una fuga. Qualcosa di pesante valica a volo il bordo trincero, tu laggiù, è un altro portaordini. È ferito da una pallottola, di una coscia, appena può riprendere fiato, dice il soldato che è curvo su di lui, tendendogli non so cosa, che ha pescato in una tasca di pantaloni. Ho qui la chiave da cassetta al mio tenente, fagliela avere tu. Poi si volge verso di me e aggiunge, mi ha mandato qui il comandante di reggimento per portare questo biglietto. Gli altri due saliti prima di me devono essere rimasti per strada. L'ergo l'ordine inviatomi da coloro che in prima linea non ci sono mai venuti e che mandano dei soldati i quali tanto si arrangiano. Mi si invita a mandare al comando la nota degli scudetti esistenti in linea. Il colonnello raccomando di sollecitare la risposta, mi avverte il ferito, mentre Sir Giorgi si affanna a fasciargli la coscia con una striscia di garza. La nota la manderà giusta notte a quei signori che staranno cianciando intorno a un fiasco di Barbera, anche se l'aiutante maggiore ha fretta di sbrigare i suoi specchietti e le sue scartoffie per cominciare la scopa in quattro. I signori ufficiali austriaci hanno fatto bisboccia oggi, denuncia il soldato vicino a me, perché il bombardamento ritarda. Lasciali fare, risponde un altro. In quanto a rinunciare, non ci rinunciano di sicuro, quindi si spiccino fuori il dente e fuori il male. Si direbbe che hai fretta, sono così ordinati, se non ci sono inconvenienti lo sai bene. Alle 10 dopo il caffè e latte, alle 4 dopo il pisolo, fanno un po' di recitazioni. Di, hai sentito che forse domani c'è un attacco, fa uno. La notizia è accolta con costernazione, poi c'è chi reagisce con un riso livido. Ma va là, fanfarone. Crepa, augura un secondo facendo gli scongiuri. Vi dico di sì, o noi bersaglieri che stanno alla nostra sinistra. Ma se ho sentito io che di attacchi non se ne fanno più, è finita la stagione del caldo. Ormai viene l'inverno e rimaniamo dove siamo. Il coro degli ottimisti incalza, ma colui che ha buttato la notizia non si arrende. Vi ripeto che è così, come dico io, vedrete in questi giorni non avesse fatto niente perché si era messo a piovere. Ma ora che il tempo si rimette un altro affare. Un silenzio sbigottito si appesantisce sul crocchio. Ma non l'hanno ancora capita che fino a quando non ci suoneranno quei maletti reticolati non si potrà fare un passo, dice finalmente un veterano che era prima col 131 e che l'ha scampata chissà come finora. Siamo giunti fin qui e a che prezzo? Perché le trincee erano fatte al suo alla buona, i reticolati erano scalcinati. Ma cosa si può fare contro il tricerone della cima, contro quei reticolati a paletti di ferro tenuti nel cemento? Cosa si può fare con i 4 cristalli della Malfi e con le nostre vanghette, i nostri fucili? Nemmeno tu l'esercito ci riuscirebbe. Quanti reggimenti?
Fermo. Con cosa? Come possiamo fare a tirare giù quelli? Con che cosa?
Con le nostre vanghette e i nostri fucili.
Ah, vanghette e fucili, ok.
Sì, vanghette, perché ogni soldato italiano aveva la sua vanghetta d'ordinanza.
Ok, quella a parte che te la piantavano,
ma era anche necessaria, perché al momento se dovevi scavarti una buca, amico, la potevi fare con le unghie.
E lì le buche servivano.
Esatto. Quanti reggimenti sono sfasciati contro quei 4 cocuzzi? Lo so io. Ogni 4-5 giorni un reggimento che saliva al completo veniva riformato e sostituito da un altro. E qui l'elenco di reggimenti interminabile sarà per tenersi in esercizio, conclude una voce. Io dico la verità, riprende l'altro, io sì che ne ho viste di tutti i colori e che ci ho fatto la pelle dura ormai, io non me la sento più, insomma. Ho fatto 4 attacchi contro Cima 3 e 1 a San Martino del Carso. ma non me la sento. A San Martino quel giorno siamo andati che pareva piovesse, non ci si vedeva più, non si capiva più nulla, era come quando si beve mezzo fiasco di Marsala. Granate da tutte le parti, mitragliatrici, bombe a mano, un pandemonio, vi dico. Adesso sento che non avrei più in aria a posto, mi mancherebbe il fiato e non potrei più. Ci siamo, grida una voce. Una granata folgora su di noi e si abbatte lontana, chissà dove. La truppa si appiattisce sul fondo della trincea che rifà silenziosa. Dopo un po' di altura in altura, un clamore infinito incomincia ad elevarsi. Dal Monte Santo, dal San Gabriele, dal Vallone, da tutto il Carso si scatena la veemenza dell'artiglieria, ripetuta lungamente come echi da echi sotterranei. Le granate sferrano dunque su questo cimitero piegato di lacerazioni. Non vediamo nulla, assordati dal rombo, restiamo proni sul terreno che sobbalza, come pellegrini in penitenza lungo le vie di un calvario. È San Michele in furia, impennacchiato di fumo come un dio crudele. Uno squarcio mi fa sobbalzare la feritoia, una granata si è abbattuta vicino al comando di compagnia. Una valanga di fumo ferme, forse sono saltati tubi di gelatina depositati là, in una concavità del terreno, in quella nuvola di brandelli turbinano e ricadono come cenci gremiti da una bufera di vento. Il nembo si gonfia, esde e si disperde, e riappare per un attimo il pendio deserto crivellato di creste, una mobilità e un silenzio di terrore. Poi il bombardamento riprende, nubi improvvise, esplodono qua e là, grappoli, alcune bianchicce che si dipanano in veli di garza o altre nere balenanti che si dilatano sul terreno come enormi molluschi liquefatti. Il furore si accanisce sui morti, si temono i morti che sgomentano coloro che sono andati a morire quassù. E le granate li ribaltano, li spazzano, li scagliano inutilmente qua e là in un tormento implacabile. Si odono le schegge che si tuffano nei cadaveri vicini con uno schiocco solo di tappi. Un braccio si solleva nell'aria, ricade d'ondola dal bordo della trincea, su di noi, come una benedizione. Una granata mugola, rasentandoci, piomba del mio camminamento in pieno. Non odo né lamenti né urla, ma questo silenzio sbigottisce. Levo il capo, guardo su per il vaio gremito di uomini. Una nebbia calante mi impedisce di scorgere quel che è. Solo stasera potremo sapere. Ci aggrappiamo a questa terra maledetta, un flagello di elementi scatenati, imperverso di noi con un rombo oceanico. L'ombra si è addensata poco a poco intorno a noi come una moltitudine tacita di mille volti sparenti, la tormenta si è placata ad un tratto, ma nella calma fluente, da prima rado, poi fitto come uno scroscio, riprende il gocciolio micidiale di tutte le ore notturne. Dalla marea di fango e disolazione qualche sopravvissuto ha cominciato a sbucare e brancolare. Erriamo in cerca di notizie fra la trama delle fucilate, senza poter distinguere tra i vivi e i morti. Alcune ombre si agirano in crocchio, bisbigliando. «Cosa fate?» «Sgombriamo, signor tenente, perite, è molto e fa uno, chi lo sa», aggiunge un altro. La marmitta è caduta in pieno, maledizione, e poi parecchi hanno incassato delle schegge. «Dove sono?» «Sono andati giù con i portaferiti, signor tenente, uno è morto dissanguato, un altro è resistito fino a sera, morto un'ora fa. Su insieme, via!» Un sacco volteggia nell'aria e ricade con un tonfo. «È il camminamento scoppiato come un draken, bisognerà riparare subito». «Se ci lasceranno lavorare, signor tenente, poco fa hanno udito il tintinnio di una vanghetta e hanno fatto una distribuzione di bombe che ha buttato all'aria tutto peggio di prima e ha fatto saltare Martignon». «Ah, Cristo, se potesse fare anche noi altrettanto», interviene una voce. «Bravo, loro le bombe ce le possono buttare che ci arrivano». «Tu come vuoi fare? E bisognerà sempre lasciare che facciano i loro comodacci senza difenderci», scatta uno che traffica curvo, sollevando gli occhi fluorescenti. «Taci tu, merlo, vuoi farti sentire con quell'organo che hai in gola?» Una voce lontana grida «Hop, hop, hop!» Restiamo immobili senza capire, con quel ghigno sarcastico nelle orecchie, un messaggio che giunge per l'aria e ci butta a terra di schianto. La bomba esplosa lì fuori, dietro una barricata. Qualcuno si è sollevato in silenzio contro il cielo, come l'apparizione di un incubo, ed è ricaduto in silenzio. Ci si rialza, bisbiglio riprende. «Fioi dei cani! Meno male che ci avvisano prima. Altro che lavorare, nemmeno parlare si può. Fino a che non potremmo ribattere, hanno ragione loro. E già, cosa vuoi farci? Fesso, questo non è fare la guerra. Questo è farci ammazzare per niente. Loro hanno tutto, noi ecco qua, un fucile arrugginito come un catenaccio e una vanghetta buona per farcela su. Vorresti imboscarti in qualche fabbrica, ho capito. Dico perché per fare la guerra ci vogliono delle secchie da obici, delle canterine, dei cannoni fuori ordinanza e non solo dei pugni e delle pagnotte, testone. Cosa vuoi che torniamo a casa? Bisognerà pensarci prima. Arriverà tutto e poco alla volta. Allora aspettiamolo. Qualche vanghetta stride contro i sassi. Fate attenzione, per Dio, silenzio, sacramento. Si radatano in qualche modo i sacchetti che non tengono più, fradici o sventrati. Dico, qui ragazzi bisogna tentare di fare qualcosa, bisogna riempire dei sacchetti e rialzare i bordi se vogliamo muoverci. Ma dove si lavora, signor tenente? A scavare qui dappertutto si seppelliscono dei morti, non si può. Poi per la puzza non ci si potrebbe più stare qui, abbiamo tentato tante volte. Si ritenta, le ombre si curvano sfangando il terreno cautamente con vanghette che ogni tanto urtano e tinniscono tra una sparatoria di imprecazioni sorde. Ondate di fetore si sviluppano nel pantano smosso. «In malora cosa c'è qui?» borbotta De Michelis, rovistando nel buio. smettila, non senti, fate pillà. Domani quando se ne accorgeranno butteranno giù tutto col cannoncino a trincea. Io qui non ci sarò di certo, assicuro un altro. Qualche sacchetto è buttato sull'argine, ora si tenta di appostare uno scudetto. Un razzo spegne le stelle, gli austriaci hanno udito qualcosa ed ecco che ricominciano. Bombe scoppiano fra spruzzi di schegge lamentose, la fucileria infittisce. Una mitragliatrice intona una litania interminabile, scintille scaturiscono dai sassi percossi, come da pietre focaie. Faccio sospendere il lavoro, ci accucciamo davanti all'immobilità e al silenzio. Ascolto, la trincea nemica abbozzata nella notte da una punteggiatura lunga di vampe, giungono picchiettii e martellamenti e boati sotterranei. Lavorano al suo intensamente, protetti dai piccoli posti avanzati, dalla siepe profonda del reticolato e dalla fucileria della vedetta interna intente alle feritoie. In cospetto alla nostra vigilanza inerte, da una parte un ammassamento di uomini abbruttiti, impantanati, tra i loro morti, logori e passivi sotto l'accanimento delle percosse come una ciurma di schiavi. Dall'altro un esercito di macchine che si asserraglia nel suo dominio, scatenando la sua collera cieca su di noi. Un'ombra si agita fuori, tempestando nel fango come un pachiderma, brancolando come uno sperduto. È il sergente Poli che sopraggiunge col sacco dei viveri per il plotone. Tastiamo con le mani per riconoscere le cose mescolate, ciechi, pagnotte, cioccolata e biscotti imbevuti in umidità. La benzina è rimasta anche stasera a metà strada, chiarisce il sergente alitandomi sul suo viso il fiato vinoso. La sua parlata stramba ha ora un'incertezza che mi rende perplesso. Dopo l'ammaestramento di ieri sera, egli ha forse pensato di assicurare il vino al plotone in quel suo ventre applicato alla carcassa sgangherata come un'onore. Se il barile domani sera resterà a mezza strada, dovrà andare lei a ripescarlo, preavviso. Il sergente replica con un grugnito di giustificazione alcuni gesti che concludono una definita rinuncia. A notte alta, ancora uno strepitio di tonfi, uno sfagottamento di un precauto e frettoloso nel buio. Chi va là? Primo battaglione. Fate piano per Cristo, va il tenente. Silenzio! La figura ritta sul bordo della trincea si volge e dice qualcosa che non afferro, poi salta giù. Altre ombre proseguono in file curve, scavalcando in corsa di un balzo il solco in cui siamo, profilate contro l'alba di un razzo, come sagome di ladri sullo schermo della lanterna magica. Chi sei? Tenente Salem. Annaspo nell'oscurità e stringo una mano fangosa. Dov'è il tuo Fifaus? Sono alloggiato all'aperto. Maledizione.
Dov'è il tuo?
Fifaus. L'alloggio, il sgabuzzino.
Ah.
Quei piccoli, cioè quelle piccole specie di rifugetti che avevano loro, ma come buche praticamente coperte, diciamo.
Sì, era il privilegio ufficiali della prima linea,
sì,
no?
Sì, Fifaus.
Però è interessante che in mezzo a tutto questo macello, a me viene da vomitare tutto questo, cioè questa descrizione, comunque scusate, ma cioè il vino è la cosa, per piacere.
Beh, logicamente il soldato ragionava così, perché lui giustamente non sapeva se arrivava domani, quindi perlomeno cercava di godersi a quel giorno che era vivo, quindi per lui bere la benzina, il vino, difatti in qualsiasi dove trovi le discariche, la maggior parte delle bottiglie che trovi di sicuro non è bottiglie d'acqua minerale, perché gli unici che facevano il seltzer erano gli inglesi, perché loro avevano anche l'aranciata, l'acqua minerale e lo yogurt addirittura. Addirittura avevano le bombolette di anidride carbonica.
Come diceva il... No, e allora è
Gottardo.
Stata profetica la lettera che abbiamo letto all'inizio. Ti ricordi cosa diceva l'operaio, il muratore dell'inizio? E il soldato peggio trattato è quello d'Italia, no? Allora abbiamo sentito loro che le armi non bastano, che quello che si trovano davanti è troppo. Troppo
sì, appunto, come ben dici tu, loro si trovano di fronte a un esercito che è ancora perlomeno abbastanza rifornito, armato bene, agguerrito, soprattutto perché difatti gli austro-ungheresi chiamavano gli italiani cazzelmacchia, una cosa del genere, piccoli coglioni. Avevano anche il nomiglio.
Ma infatti, cioè, che fosse una trappola per topi. E come dice a un certo punto Salsa, una ciurma di schiavi, è evidente, cioè cazzo, non puoi fare un tubo, ti rendi conto, non è che sono scemi che non capiscono che questi altri sono meglio armati, lo vedono,
più che altro...
lo capiscono, ci muoiono e non possono fare un cazzo, gli danno ordini che no, cioè se il porta ordini riesce ad arrivare, quando ci riesce arrivano degli ordini che non stanno né in cielo né in terra. E se va male, come poi ogni tanto è andata, è colpa loro, perché non hanno...
Più che altro gli austriaci seguivano la stessa linea che fu dei tedeschi dopo, durante la difesa dell'Italia, durante la Seconda Guerra Mondiale, appunto, fiumi di sudore risparmiano mari di sangue. Quindi loro si erano appostati bene, cioè loro avevano lasciato come hai sentito, ha delle retroguardie.
Sì, ma per esempio il tenente Salsa non è che non capisce la situazione, dice manco, visto che siamo qua non possiamo far molto, rinforziamo quello dove siamo.
Sì.
Però non era possibile farlo.
Era proprio problematico, cioè, anche per la natura del terreno stesso, perché il Carso è una pietraia.
Sì, ma poi anche quel poco di terra che smuovevano, c'erano cadaveri dentro, sotto, che era meglio non smuovere. Dio boh.
Certo, difatti,
non
appunto...
è che avessimo delle persone che non capissero cosa c'era da fare. Cioè lo sapevano anche loro, appunto, le armi migliori e qua.
Ma era appunto la storia di, anche la storia dei sacchetti di sabbia che avevano forniti all'esercito italiano, che erano sacchetti di carta.
No,
che
ma
veniva...
infatti dedicheremo le trasmissioni a beccare gli appalti, perché qui noi ci fottono sempre. Cioè no, nel grande fottere del capitale, del capitalismo, noi abbiamo un ulteriore, no? Un'ulteriore cosa, cioè proprio pizzo che dobbiamo pagare.
Sì, tra l'altro,
sarà interessante beccare gli appalti che hanno fatto sì che i rifornimenti non fossero neanche all'altezza di quanto.
Sì, tra l'altro gli austriaci erano anche, come purtroppo sono solito dire, erano armati anche meglio, cioè con armi migliori, avevano artiglierie molto più efficienti di quelle italiane e soprattutto in particolar modo ne avevano di più. Perché comunque, e anche se ne avevano meno, le utilizzavano al meglio, perché comunque le mettevano sui punti
e
ben coperte.
E questo l'abbiamo spiegato.
Tanto è vero che l'esercito italiano, il regio esercito nella seconda guerra mondiale, utilizzava ancora pezzi di artiglieria austro-ungarici di preda bellica.
Ah, ecco, però, cioè sempre rimanendo ben indietro. Vabbè, va.
Non avevamo altro.
Io ti chiedo, sono i 42...
Io direi di
possiamo
sì, esattamente,
chiudere
esatto, dato che siamo riusciti.
C'è stato anche questo, siamo arrivati anche a un punto che mi sembra anche va bene chiudere.
Sì,
no?
Sì,
c'è
sì.
Stato un attimo di calma.
Adesso perché... arriva appunto Carlo Salsa, fa conoscenza con questo nuovo collega.
È
arrivato
pure lui,
esatto,
è arrivato quindi...
anche lui per dare il suo contributo, forse anche di vita.
A loro li lasciamo. Che si in procinto di conoscere, no, si sono già stretti la mano.
Può darsi anche per l'ultima
prossimo,
volta. Noi quindi, ci sentiamo giovedì prossimo.
Che
e quindi
il 12 novembre
esatto.
2015, sempre alle 18.45. E riusciamo a concludere. Possiamo sostituire per una volta credo,
assolutamente sì, dato
il
che
nostro
esatto, sabato.
Puoi scegliere. Allora abbiamo l'inno sovietico, l'internazionale. O Katyusha?
Beh, io direi chiaramente che è il canto che ha animato la rivoluzione d'ottobre, l'internazionale, che l'inno sovietico viene dopo, giustamente. Quindi io direi appunto di dedicare a tutti i soldati, tutti i proletari caduti sotto quell'immane strage capitalista che fu la prima guerra, direi appunto di dedicargli l'internazionale.
Allora, adesso la dobbiamo cercare, perché chiaramente prima te lo dico. Ah no, non ce l'abbiamo? Niente.
Comunque cos'è?
Abbiamo l'inno.
Va bene, mettiamo su comunque l'inno dell'Unione Sovietica.
Peccato, però l'internazionale. Vabbè. L'internazionale è bellissima perché te la senti in tutte
esatto.
Le lingue, no? C'è chi ha fatto dei mix interessanti, però no, niente, non l'abbiamo, per cui... Cioè, allora io ripeto, ci sarà la trasmissione dedicata ai paesi.
Esatto, quindi dedichiamo lo stesso a quello che fu... un inno che dopo divenne quello di
a quel sogno di rivoluzione
esatto.
Sociale che ci raccontava nella lettera all'inizio al di là di come è andata e al di là di quello che uno può pensare ma
allora,
quella d'ottobre lo
esatto
fu.
Salutiamo tutti con appunto l'inno dell'Unione Sovietica e speriamo ritorni
ciao.